Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia. Rappresentare l'evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il mistero dell'incarnazione. Significa farlo con semplicità e gioia. Il presepe, infatti, è come un Vangelo vivo. Così inizia la lettera apostolica Admirabile Signum che Papa Francesco ha inviato alla cristianità con data 1 dicembre 2019 in vista delle prossime celebrazioni natalizie. Vi propongo allora di rileggere insieme questo testo, evidenziandone gli insegnamenti importanti che contiene. Perché il presepe viene additato come un segno ammirabile. I segni devono essere interpretati. Sono delle realtà concrete che comunicano spesso molto meglio delle parole. Colpiscono, suscitano stupore e meraviglia. E quindi il desiderio del Santo Padre sostenere la bella tradizione del presepe nelle famiglie, ma anche in tutti gli ambienti pubblici di lavoro, di scuola, negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze. Di fatto, il presepe è diventato un esercizio di fantasia creativa ed è una occasione di ricca spiritualità popolare. Mi auguro, dice Papa Francesco, che questa pratica non venga mai meno. Anzi, spero che là dove fosse caduta in disuso possa essere riscoperta e rivitalizzata. Dunque, l'obiettivo di questa lettera apostolica è quello di ricordarci che il presepe è una bella tradizione da mantenere e da rivitalizzare se ce ne fosse bisogno. Nel nostro caso, sfonda una porta aperta, noi siamo convinti di questo, però è l'occasione buona per ripensare al senso di questo segno che noi realizziamo. L'origine di questa pratica sta proprio nel racconto dell'Evangelista Luca. La stessa parola presepe o presepium in latino vuol dire mangiatoia ed è la parola adoperata nella traduzione latina del Vangelo di Luca al capitolo 2 versetto 7, là dove dice che Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in un presepe. In greco dice fatne, tradotto in latino con presepe, che in italiano rendiamo con mangiatoia. Quindi di per sé fare il presepe vorrebbe dire fare la mangiatoia, allestire la riproduzione visiva di quell'evento della nascita di Gesù. Sappiamo che l'Evangelista dà pochissimi elementi descrittivi. Matteo dice ancora meno, si accontenta di una frase parentetica: nato Gesù a Betlemme di Giudea. alcuni magi dall'Oriente vennero. Quindi il racconto della nascita vera e propria non c'è, ma è dato per scontato, non dice né dove, né come, né quando. Luca invece ha solo questo particolare. Diede alla luce il figlio primogenito, lo avvolse in fasce, lo depose in una mangiatoia perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Per fortuna la nuova traduzione ha eliminato l'albergo. Era una traduzione sbagliata che ha creato un elemento leggendario assolutamente inconsistente. In Italia, responsabile di tanta fantasia natalizia sbagliata è il poeta Guido Gozzano, di 100 anni fa, con quella poesia che tanti hanno imparato all'asilo o alle elementari, con il campanile che scocca le 6, le 7, le 8 fino alla mezzanotte santa, e racconta di Giuseppe che bussa a tutti gli alberghi di Betlemme cercando ospitalità e tutti gli negano accoglienza. Il Vangelo non dice questo. Si è creata una scena di fantasia legata alle nostre situazioni attuali che non avevano nessuna consistenza storica al tempo di Gesù. Non c'erano alberghi a Betlemme. Il testo di Luca adopera una parola che indica l'alloggio inteso come la sala comune, quella che noi oggi in una casa chiameremmo soggiorno, il cataluma, adoperato da Luca, indica quell'ambiente della casa dove si vive di giorno, dove si accolgono gli ospiti, dove ci sono le sedie, dove c'è il tavolo, dove si fa da mangiare, dove la gente vive durante la giornata. È forse questo il posto per una partoriente? No. Una partoriente si mette in un angolo ritirato della casa. Come sia fatta la casa, Luca non lo dice. Matteo dice semplicemente che i magi entrano nella casa e trovano la madre e il bambino. Noi abbiamo inventato la capanna, di cui non si parla nel Vangelo. Ma tenendo conto della conformazione geologica di Betlemme, noi sappiamo che le case erano nelle grotte, un po' come in Italia era capitato a Matera, dove la grotta veniva utilizzata come serie di vani in cui abitare. Davanti all'ingresso della grotta si costruisce una parete di protezione con la porta. Entrando si accede al vano comune, all'ambiente dove si sta di giorno, dove si accolgono gli ospiti, dove ci stanno i bambini, dove si mangia. Gli altri angoli della grotta, quelli più remoti, sono in genere riservati alle camere da letto e alla stalla. A Matera, fino a 50 anni fa, la gente abitava in un unico locale e le case erano fatte a 3 livelli, andando in discesa. Il primo livello era il soggiorno, la sala da pranzo. Scendendo si arrivava alla stanza da letto. Scendendo ancora si arrivava alla stalla. Avevano costruito in discesa perché i raggi del sole potessero entrare fino in fondo. Se fossero costruiti in piano, i raggi non entrerebbero nell'ultimo locale. E quindi pensate alla pulizia che doveva esserci in quelle case, perché gli animali che andavano al pascolo attraversavano la camera da letto, la cucina e uscivano, e quando rientravano passavano in cucina, nella camera da letto e andavano nella stalla. La stalla in fondo serviva anche come fonte di calore, perché così il caldo degli animali saliva e arrivava alla camera da letto, che era ben protetta. E i bambini, fino a 50 anni fa, in Italia, in quella zona, venivano messi nel cassetto del comò. La mamma tirava fuori il cassetto dal comò, lo imbottiva ed era la culla. Troppo poco spazio per aggiungere un altro mobile. Quindi il bambino è al sicuro perché è in questo cassetto profondo ed è proprio vicino al letto della mamma. Una situazione del genere è quella che viene descritta da Luca ed è quella che l'archeologia ha evidenziato. Se si trattasse di una capanna o di una casa, le distruzioni e le trasformazioni avrebbero assolutamente fatto perdere il luogo preciso della nascita. Invece, a Betlemme c'è una basilica di epoca costantiniana, nella cui cripta c'è un luogo ben preciso, segnato da una stella d'argento, in cui si dice qui è nato Gesù, e lì a fianco c'è la mangiatoia. Ed è possibile questa indicazione perché siamo dentro una grotta. Il pellegrino di oggi visita la grotta, che è in centro città ed è una casa padronale, ampia, vuol dire di una famiglia benestante, che tuttavia viveva secondo i criteri di quel tempo e in quel preciso ambiente culturale. Quindi è una grotta grande con molti locali, una decina di locali, e quella che è riconosciuta come la zona della nascita di Gesù è l'ultimo budello della grotta, la zona degli animali, e la mangiatoia, il presepe appunto, è il luogo comodo e sicuro, protetto da sponde, morbido perché c'è il fieno, non la paglia. Agli animali non si dà da mangiare paglia, ma fieno, e il bambino viene messo sul fieno perché è un ambiente caldo e tranquillo. Fino a non molti anni fa, nelle nostre campagne, in inverno le donne partorivano nella stalla, perché era il luogo più caldo della casa. Senza un riscaldamento che riscaldasse i vari ambienti, le camere da letto erano gelide. Invece le stalle erano ambienti tenuti puliti, decorosi, e la zona del fieno era il luogo dei parti, il luogo degli incontri serali. Si riunivano, raccontavano storie e stavano al caldo. Non c'era posto per loro nell'alloggio, vuol dire non era posto per loro il soggiorno, chiaro? La madre è stata messa a partorire in un ambiente isolato, che è la stalla, nel contesto della casa, e il bambino è posto nella mangiatoia. Luca non commenta, non descrive, non dice perché. non dà altre indicazioni. Tutta l'attenzione la porta agli angeli, che fuori città si rivolgono ai pastori, i quali sono invitati a andare a Betlemme. I pastori sono in campagna, mentre Gesù è nato in città, è nato in una casa, e con ogni probabilità era la casa di Giuseppe. Se Giuseppe è di Betlemme, vuol dire che ha i parenti a Betlemme. Fratelli, sorelle, cognati, forse ancora i genitori. E quindi ha la casa di famiglia. E andando a Betlemme è accolto in casa sua, nel modo più normale che ci sia. Anche il discorso del censimento ha creato un immaginario strano. Tutti continuano a ripetere che in forza del censimento Giuseppe deve muoversi e andare a Betlemme. Ma non è vero. Il censimento fissa la realtà così com'è. Nessuno deve spostarsi per il censimento. Altrimenti non serve a nulla il censimento. Se un albanese che abita a Genova per il censimento deve tornare in Albania, a cosa serve il censimento? Serve per sapere quanti albanesi abitano a Genova. E quindi nessuno si muove per il censimento. Non c'era nessuna folla a Betlemme per il censimento. C'erano gli abitanti di sempre. È Giuseppe che non vuole risultare a Nazareth e per qualche motivo si sposta a Betlemme e non trova gli alberghi pieni perché non c'erano alberghi, non aveva bisogno di cercare alloggio perché aveva la casa di famiglia e entra nel suo ambiente naturale, viene accolto e Maria, che sta per partorire, viene messa in un ambiente riservato, caldo, comodo, accogliente a suo modo, e il bambino che nasce viene avvolto in fasce e deposto nella mangiatoia. Tutto lì è una scena di normale umanità di quei tempi. La raffigurazione del presepe, cioè della mangiatoia, di quella stalla, che è cosa diversa dalla capanna, risale a San Francesco. Nelle arti figurative, nei quadri, nei bassorilievi o nelle statue, questo era già stato fatto nel primo millennio. Esistono antiche raffigurazioni della scena della Natività. Ogni volta che un pittore rappresenta Maria, Giuseppe, il bambino, disegna un presepe. Ma la raffigurazione del presepe come scena riprodotta dal vivo nelle chiese, nelle case, è una invenzione di San Francesco e datata in modo preciso al 1223, 3 anni prima della morte, appena ritornato dalla spedizione in Oriente dove aveva incontrato il sultano. Francesco, avendo visto le realtà geografiche dove era nato Gesù, esprime il desiderio di poter vedere con gli occhi della carne i disagi in cui si è trovato il bambino nato a Betlemme. È Tommaso da Celano, primo biografo di San Francesco, che racconta questo episodio avvenuto a Greccio, un paesino della valle Reatina, cioè nella zona di Rieti. Si trova in quell'ambiente nel dicembre del 1223, tornando da Roma, dove Papa Onorio III aveva approvato la sua regola. gli è venuta questa idea: vorrei vedere con gli occhi della carne i disagi del bambino Gesù. E quindi chiede ad un signore di quel posto, di nome Giovanni, che gli organizzi la scena. Beh, non era molto difficile in campagna organizzare una stalla. Hanno procurato un bue e un asino, hanno vestito un uomo da Giuseppe e una fanciulla da Maria, hanno preso una statua, un bambolotto, e lo hanno posto sul fieno in una mangiatoia. E lì, nella notte di Natale, un sacerdote celebra la messa. E Tommaso da Celano dice che molti dei presenti ebbero l'impressione che quel bambino, sebbene fosse un oggetto inanimato, nelle braccia di Francesco prendesse vita. Si aggiunge poi l'elemento leggendario, miracoloso, della statua che si anima, sebbene non venga detto, ma qualcuno ha avuto l'impressione che è una partecipazione emotiva, sensibile, è un autentico presepio vivente che viene organizzato. Da quella volta si è presa l'iniziativa di rappresentare in modo estemporaneo la natività di Gesù nelle chiese, nelle case, negli ambienti pubblici in occasione del Natale. È una cosa diversa da un'immagine dipinta o di una statua che c'è sempre. Questa è una raffigurazione momentanea. Perché ci commuove sempre questa immagine del presepe, che ha una grande funzione evangelizzatrice? Ed è l'occasione per riproporre la bellezza della nostra fede. Il Papa suggerisce tre motivazioni. Perché il presepe manifesta la tenerezza di Dio. Con gli occhi della carne noi vediamo quanto ci ha amato e quanto ha patito, quanto gli è costato amarci. Suscita stupore e ci commuove per un secondo motivo. Ci aiuta a rivivere la storia che si è vissuta a Betlemme. E quindi è proprio un segno che stimola gli affetti, invita a sentirsi coinvolti, è una comunicazione coinvolgente, non è solo un discorso esteriore, ma vedere con gli occhi della carne entrare in quell'ambiente ci fa sentire e quindi ci commuove, ci rende partecipi di quella vicenda della tenerezza di Dio. Ed è proprio il motivo per cui San Francesco ha inventato il presepe. È un invito a sentire, a toccare la povertà del Figlio di Dio. Quindi il presepe diventa un appello a seguire Gesù nella sua via di umiltà. Questa raffigurazione è un segno mirabile di Vangelo, è una realtà concreta che significa qualcosa e ci coinvolge. A questo punto la lettera di Papa Francesco passa in rassegna i vari segni del presepe, cioè gli elementi che tradizionalmente caratterizzano queste rappresentazioni popolari. Cominciamo dall'ambientazione notturna. In genere il cielo è stellato. là dove si costruiscono grandi ambienti, si immagina una scena notturna, proprio perché il Vangelo parla di una luce che è spuntata nella notte. Il buio del presepe è un simbolo importante. Dobbiamo imparare a leggere e interpretare questi elementi simbolici. La tenebra indica il male, la paura, la notte del mondo, l'oscurità, è tutto ciò che è negativo. Ma in questo momento negativo Dio non ci lascia soli. Nella tenebra brilla una luce. Nella nostra solitudine, nella nostra angoscia, nelle nostre paure, nelle nostre sofferenze è presente la consolazione di Dio. E quindi la notte del presepe richiama la notte del mondo. Tutto ciò che è doloroso in questa vita trova luce da colui che è la vera luce. Interessanti sono i personaggi e i paesaggi che vengono raffigurati nel presepe. Cominciamo dai paesaggi. Molto spesso sono state proposte case in rovina o palazzi antichi fatiscenti. Molte raffigurazioni di presepi antichi mostrano delle case in rovina, con superstiti colonne di elementi che non esistono più, come se ci fosse stato un terremoto e resiste solo qualche colonna o qualche trave. Presepi napoletani sono in genere caratterizzati da questa casa, o meglio un palazzo in rovina, un tempio caduto. E anche dove non si vuole rappresentare un palazzo in rovina, spesso l'ambiente è diroccato. Non possiamo raffigurare effettivamente com'era la casa di Betlemme, perché sarebbe dentro una grotta, in fondo, e quindi per poterlo rappresentare noi dobbiamo inventare e mettiamo una grotta con i personaggi subito verso l'aperto, inimmaginabile, proprio perché fa freddo, sono 900 metri a Betlemme e di notte fa freddo, quindi una madre che ha appena partorito e il bambino piccolo stanno molto dentro, molto riparati e protetti, ma in questo modo non si vedrebbe niente. Quindi noi non raffiguriamo la scena com'è, ma la adattiamo per poterla vedere. E là dove mettiamo case in rovina o ambienti di povertà, non sottolineiamo semplicemente il povero, ma l'umanità decaduta e il mondo che va in rovina, è la corruzione del mondo, è l'umanità intristita dal peccato. Nella leggenda aurea, il beato Jacopo da Varazze dice, parlando del 25 dicembre, che c'era una profezia pagana la quale annunciava che il Tempio della Pace a Roma sarebbe crollato quando una vergine avesse partorito. Come dire, impossibile che crolli, perché una vergine non partorirà mai. E si era creata quindi nel Medioevo questa leggenda che il parto della vergine ha fatto crollare il Tempio a Roma. È sopravvissuta una colonna del Tempio della Pace a Roma ed è in piazza Santa Maria Maggiore per sorreggere la statua di Maria. E dentro Santa Maria Maggiore, nella cripta, ci sono le tavole della mangiatoia di Betlemme. Elena, madre dell'imperatore Costantino, portò a Roma il legno che trovò nella grotta della Natività. E Santa Maria Maggiore ha come nome originale antico Santa Maria ad Presepe. Nella cripta, laddove a San Pietro c'è la tomba dell'Apostolo, a Santa Maria Maggiore c'è il reliquiario delle tavole della mangiatoia di Betlemme. E quindi è proprio la ricostruzione romana della grotta della Natività. Il tempio pagano è crollato, è rimasta solo una colonna per reggere la Vergine che ha partorito. Vuol dire che il mondo corrotto finisce. L'ingresso di Dio nella storia fa crollare le sovrastrutture umane e ricostruisce un mondo nuovo. Gesù è la novità in mezzo a un mondo vecchio. È venuto a guarire e a ricostruire. È venuto a ridare all'umanità lo splendore originario. Nella realizzazione del presepe noi mettiamo montagne, ruscelli, pecore, pastori. Tutto il creato partecipa a questa festa, la visita che Dio riserva al mondo creato genera una gioia cosmica. E quindi le raffigurazioni delle montagne, dei fiumi, degli alberi o delle stelle serve per creare il contesto della creazione. Tutto il creato esulta. I salmi di Natale 95, 96 e 97 sono un invito alle creature. I monti gioiscano, i fiumi battano le mani, le foreste, le campagne, tutto esulti per il Signore che viene a giudicare la terra. Anche gli angeli e la stella sono posti come elementi simbolici importanti. Anche il mondo celeste, dove le stelle rappresentano gli angeli, e gli angeli sono questi ministri di Dio che stanno su un gradino diverso rispetto all'umanità, inferiori a Dio e superiori all'uomo, presenti in questo momento entusiasmante. La stella è nominata da Matteo e non è mai detto che sia una cometa. La prima cometa venne raffigurata in un presepe da Giotto nella Cappella degli Scrovegni nel 1306. In tutti i secoli precedenti mai nessuno parlò di cometa. Il Vangelo di Matteo parla di stella, semplicemente una stella. E Giotto, pittore creativo, che avendo sentito parlare della cometa di Halley e avendone avuto la descrizione da degli astronomi, la disegnò con un getto di fantasia. Dopodiché divenne abituale. E sembra che sia più che normale rappresentare la cometa, visto che abbiamo sempre fatto così, è giusto che sia così, però è bene sapere che sono fantasie di pittori. La stella di cui parla Matteo nel racconto dei Magi è quella che aveva visto Balaam, l'antico mago dall'occhio penetrante, che aveva visto una stella spuntare da Giacobbe, uno scettro sorgere da Israele. Il parallelismo ci dice che stella e scettro hanno lo stesso significato. Cioè la stella rappresenta la regalità. Non per niente il simbolo degli ebrei è la stella di Davide. È la regalità davidica, dalla tribù di Giuda sorgerà una stella, uno diventerà re. E la stella che compare alla nascita di Gesù è il segno del figlio di Davide, dell'erede al trono che in modo effettivo è apparso e regna. E i maghi orientali, discendenti dell'antico Balaam, si muovono da casa per adorare il vero re. I lontani si fanno vicini e riconoscono attraverso i segni della natura la presenza di Dio. Mentre i vicini di Gerusalemme, che sanno la Bibbia, sanno che dovrebbe nascere a Betlemme, non si muovono. La teoria non diventa adorazione pratica. È quello che intende dire Matteo nel racconto. Le statuine che noi mettiamo nel presepe rappresentano personaggi, uomini e donne. I pastori, secondo il racconto di Luca, i magi, secondo il racconto di Matteo. In genere le statuine hanno caratteristiche simboliche. Le varie regioni hanno inventato nomi da dare ai pastori e oggetti tipici da portare. Sono significative le figure dei poveri. Se i pastori rappresentano i poveri, i magi rappresentano i ricchi. E quindi alla mangiatoia di Gesù arrivano tutti, poveri e ricchi si inginocchiano e adorano l'unico re. In lontananza c'è il palazzo di Erode, sempre sullo sfondo, è il palazzo del potere, chiuso, sordo all'annuncio della gioia. È l'ambiente di quelli che non vogliono ascoltare la buona notizia. Quelli che si avvicinano sono coloro che accolgono il Vangelo, che è la vera rivoluzione, l'unica rivoluzione dell'amore e della tenerezza che cambia la struttura del mondo. In genere i pastori vengono rappresentati con degli oggetti, come se portassero dei doni al bambino. In realtà nel racconto di Luca i pastori non portano nulla. I magi portano dei doni, che sono simbolici. L'oro rappresenta la regalità, l'incenso rappresenta la divinità, la mirra rappresenta l'umanità. E quindi questi saggi stranieri, che non sono re, e non è detto che siano tre, sono alcuni magi che portano tre regali. E con questi tre regali confessano che Gesù è il vero re, lo riconoscono Dio, e anche uomo destinato a morire. Difatti la mirra servirà per la unzione del corpo di Gesù prima di essere posto nel sepolcro. La rappresentazione dei pastori, invece, vuole mettere in scena la vita normale, perché al di là dei pastori, nei nostri presepi abbiamo messo il fabbro, il fornaio, i musicisti, le donne che fanno il pane, che lavano i panni, che stendono il bucato, i bambini che giocano. Le statuine del presepe sono la fantasia che rappresenta la quotidianità. E con dei salti di fantasia si mettono nel presepe anche realtà non cronologicamente corrette. nel presepe ad Arenzano, nella cripta del santuario del Bambin Gesù, ci sono anche i frati nel presepe, c'è anche la chiesa. Molto probabilmente a Betlemme, al tempo di Gesù, non c'era nessun campanile e non c'erano frati carmelitani. Però l'artista ha voluto mettere questo particolare perché noi siamo presenti lì. Perché il senso del presepe è quello. Noi siamo adesso in quella situazione concreta, in quella grotta. È molto importante che sia una grotta. È una grotta naturale, non è una capanna in campagna, è una grotta in città. Questo è un dato archeologico certo, ma diventa simbolicamente importante, perché la grotta è l'immagine della terra che si apre, è l'immagine del grembo materno, è la madre terra, è il segno della interiorità, la grotta interiore, è l'ambiente dove Elia ritrova se stesso, dove incontra quella voce di silenzio sottile, esci fuori dalla grotta, è un modo per nascere, per rinascere. E la grotta è la profondità della terra che dà la vita a Dio, il cielo che è entrato nella terra, la profondità si apre, si spalanca e dà alla luce le ombre. Papa Francesco nell'elenco dei personaggi non nomina il bue e l'asino. Però fin dall'antichità in tutte le rappresentazioni del presepe, in Oriente e in Occidente, bue e asino ci sono sempre, sebbene non siano nominati. Perché il presepe non è semplicemente la ricostruzione del fatto, ma è la interpretazione, è un ammirabile segno che significa qualcosa. Ora, gli antichi padri si sono accorti che la parola presepe, in greco, in latino, o fatne, in greco, si trova all'inizio del libro di Isaia. E fin dall'antichità Isaia si legge lungo tutto l'Avvento. La prima domenica di Avvento si comincia a leggere il libro di Isaia. E la prima cosa che si trova è proprio questa. Ascoltate cieli, udite o terra. Il bue riconosce il suo padrone. L'asino riconosce la mangiatoia del suo signore. Il mio popolo invece non capisce, Israele non comprende. È semplicemente una metafora con cui il profeta dice: gli animali domestici sanno riconoscere chi dà loro da mangiare. Il bue e l'asino hanno rispetto del padrone che dà loro da mangiare nella mangiatoia. Invece il mio popolo non si rende conto di Dio. Ed è per questo motivo che hanno simbolicamente messo un bue e un asino nella raffigurazione del presepe. Non è questione di dire probabilmente il bue c'era, l'asino l'ha portato San Giuseppe per il trasporto. Queste sono ricostruzioni che non vogliono dire nulla. I due animali sono inseriti per motivi simbolici, sono dei segni. L'asino nel presepe, guardatelo bene e ascoltatelo, perché vi sta per dire: tu sei più asino di me, perché io riconosco il Signore e tu no. Il bue era l'animale dei sacrifici in Israele, l'asino invece è l'animale immondo che non può essere nemmeno sacrificato e non può essere riscattato. E allora nella simbologia antica il bue rappresenta Israele e l'asino i pagani. Noi che non siamo ebrei per nascita siamo rappresentati dall'asino. Ma siamo asini che riconoscono il Signore. E questo è il gioco simbolico del presepe, che vuole riportare la nostra vita nella realtà. Vuole cioè insegnarci che quell'evento straordinario fa parte della nostra vita, ci coinvolge adesso, qui, esattamente nella situazione in cui ci troviamo. Nel cuore della grotta c'è la Santa Famiglia e la figura di Maria riassume tutto quello che sappiamo, è la mamma che contempla il bambino. La rappresentano coricata gli orientali, inginocchiata spesso gli occidentali, seduta come era raffigurata nell'arte medioevale. Sono atteggiamenti diversi per rappresentare la madre che ha creduto alla parola, si è fidata e adesso vede coi propri occhi meravigliata che la parola si è fatta carne. Non tiene il figlio per sé, ma lo fa vedere, lo mostra, perché anche altri possano accogliere la parola. In genere nel presepe Maria fa vedere Gesù a tutti coloro che vanno a vedere il bambino. È come dire che la persona che ha creduto sperimenta come la parola diventi carne e comunica ad altri quell'evento straordinario, fa vedere la parola agli altri. Giuseppe è il custode, in genere raffigurato con il bastone in mano, è un po' immagine del pastore, con il bastone e il vincastro, due termini diversi. Uno serve per spingere, bastone serve per dare un colpo in modo tale che gli animali vadano avanti. Il vincastro invece ha la forma del gancio e serve per frenare, per trattenere, per tenere le pecore che vanno fuori strada. Quindi il bastone serve al pastore per spingere e per trattenere. E Giuseppe riassume un po' in sé, proprio come custode, la figura del pastore che ha un ruolo di autorità, ma dolce, è una forza dolce. Talvolta è rappresentato anche con una lampada in mano. È l'uomo che porta la luce, che si fa mediatore di luce, come primo educatore del figlio di Dio. È l'uomo giusto che si è affidato alla volontà di Dio e l'ha messa in pratica. Ma al centro di tutto c'è il bambino. Quel bambino rappresenta la fragilità di Dio, la debolezza assunta dal Verbo. L'Onnipotente si è fatto debole. Quel bambino rivela la grandezza dell'amore di Dio, che si manifesta in un sorriso, nelle mani tese per abbracciare, per accarezzare. Luca dice che il bambino viene avvolto in fasce. Nelle icone il bambino è proprio dentro la grotta e la mangiatoia ha una forma di cassetta, sembra una bara, ha la forma del sepolcro, è circondata dal nero della grotta, la notte, l'oscurità, quella grotta della natività è un anticipo della grotta della sepoltura. E il bambino avvolto in fasce è un anticipo del crocifisso avvolto nelle fasce e deposto nel sepolcro. Venanzio Fortunato, poeta latino del VI secolo, che ha scritto l'inno alla croce, che adoperiamo nella Settimana Santa, ha una strofa in cui dice che la madre ha stretto il bambino con candida fascia. E il richiamo alla natività e alle fasce di Betlemme nell'inno alla croce serve proprio per anticipare il dramma pasquale. La vicenda di Natale è un anticipo di Pasqua. La notte di Natale è liturgicamente coniata sul modello della notte di Pasqua. Il bambino nella mangiatoia avvolto in fasce è già l'annuncio del crocifisso deposto nel sepolcro, che è il vivente, è il vincitore della morte, delle tenebre, del peccato, è il piccolo, il debole che incarna l'amore di Dio. La vita si è fatta visibile, si è manifestata, dice l'evangelista Giovanni all'inizio della sua prima lettera. La vita si manifestò. Il presepe ci fa vedere e toccare questo evento unico e straordinario che ha cambiato il corso del mondo. Per cui la rappresentazione del presepe diventa una occasione per evangelizzare, per comunicare attraverso i segni, gli audiovisivi, la nostra fede nell'incarnazione. È un atto di fede nell'amore di Dio. E allora diventa una occasione per riflettere sulla responsabilità che ogni cristiano ha di essere evangelizzatore. Ognuno di noi è portatore della bella notizia presso quanti incontra. Se leggete con attenzione il racconto lucano dei pastori, vi accorgerete che il compito dei pastori è ascoltare, andare a vedere e dopo aver visto raccontare ad altri quello che era stato detto e quello che avevano visto. I pastori sono coloro che hanno ascoltato il Vangelo, hanno sperimentato nella loro vita che è vero e raccontano ad altri quello che hanno sentito e visto. È il compito della evangelizzazione che riguarda ogni cristiano. Inevitabilmente il presepe suscita un po' di nostalgia e si pensa sempre quando si era bambini. Il presepe ci riporta un po' all'infanzia, ma non può diventare semplicemente un gioco nostalgico, né una cosa da bambini. Diventare un dovere di partecipare alle nuove generazioni la nostra esperienza di fede. Molte volte la creatività del presepe fa perdere di vista l'essenziale. Alcuni presepi sono talmente ingegnosi che non avrebbero bisogno nemmeno della grotta. La Santa Famiglia è un elemento marginale, perché quello che interessa sono i paesaggi, i cambi di luce, i movimenti, le ricostruzioni. Poi c'è anche la Santa Famiglia. E questa è una evoluzione negativa. Quando vediamo un paesaggio di case sperdute su una montagna, guarda che bello, sembra un presepe. E fare il presepe vuol dire rappresentare una scena della realtà dei nostri paesi con la ricostruzione delle vecchie strade, delle vecchie case. Dobbiamo stare attenti di non perdere l'essenziale, perché il presepe è la grotta, è la mangiatoia, dov'è il figlio di Dio. Tutto il resto è coreografia, ma il centro è l'essenziale, Non si tratta di fare memoria di quello che eravamo da piccoli e di creare quella sdolcinata lacrima di commozione pensando alle cose che non ci sono più. Il presepe deve diventare un progetto, cioè dobbiamo gettare in avanti i nostri desideri, le nostre prospettive. Ciò che conta è che il presepe parli alla nostra vita, perché dovunque, in qualsiasi forma, il presepe racconta l'amore di Dio e fa parte di questo processo di trasmissione della fede, che è dolce ed esigente. Il presepe ci aiuta a contemplare Gesù e a vivere la sua vita. In questo sta la felicità. Allora, contemplando il nostro presepe, quello che abbiamo fatto noi, nella nostra casa, nella nostra chiesa, noi ci sentiamo parte di questa storia di amore, di questo progetto in cui ognuno di noi ha una parte importante. Guardare il presepe vuol dire scoprire la propria responsabilità di annunciatori del Vangelo. E quella bellezza, quel fascino, quella commozione che il Natale produce sia uno stimolo per diventare davvero comunicatori della fede, annunciatori per oggi di quella meraviglia che è avvenuta ieri, che è valida oggi e dura per sempre. Auguri e buon Natale!